dopo un po' di tempo delle predicazioni, nelle prossime domeniche, iniziando da questa mattina, torneremo nel Vecchio Testamento. Veramente è parte integrante della parola di Dio e quindi vedremo alcune cose molto molto importanti. Ma il tema che seguiremo in queste domeniche di ottobre è conoscere Dio. Conoscere Dio. È un tema che per molti aspetti segue un po' la predicazione dello scorso mese, dove è stata messa a confronto la verità della parola di Dio con le filosofie umanistiche che vanno da tanto tempo. Abbiamo visto e parlato dell'evoluzione, del naturalismo, il creazionismo, e abbiamo visto anche che si dà un grande credito a queste filosofie come fossero veramente scientificamente provate, mentre invece non sono affatto scientificamente provate. Abbiamo visto attraverso la parola di Dio molto chiaramente questi contrasti, però queste filosofie sviano le persone dalla verità perché tagliano alla base il pensiero di una persona che vorrebbe conoscere Dio, mettendo in dubbio che Dio esiste. Quindi una volta che tolto questa realtà crolla tutto quanto. Conoscere Dio però è da sempre la ricerca più o meno cosciente di ogni essere umano. Da subito dopo la caduta dell'uomo, di Adamo ed Eva, loro sarebbero voluti tornare indietro per ritrovare quella comunione che vivevano col Creatore, ma come dice la Bibbia, Dio aveva chiuso l'accesso alla sua presenza mettendo due angeli con spade fiammeggianti a difesa di quel giardino che rappresentava la presenza di Dio, che ormai avevano contaminato col peccato. E così da quel momento il triste cammino dell'uomo fino a oggi procede separato da Dio per l'eternità. È un triste cammino che è iniziato e che prosegue fino ai nostri giorni. Conoscere Dio. Più tardi l'uomo costruisce una grande torre, nel Vecchio Testamento, la torre di Babele, perché vuole arrivare a Dio, sente questa necessità di nuovo di incontrare il suo Creatore. E potremmo continuare con tanti altri esempi stamattina che la Bibbia ci presenta, ma noi vogliamo porci questa domanda inizialmente: ma è possibile conoscere Dio? È possibile conoscere Dio? La Bibbia rivela con assoluta certezza che ogni essere umano ha la possibilità di poterlo conoscere. Ogni essere umano, indipendentemente dall'età, dal ceto sociale, qualsiasi cosa, ha la possibilità di conoscere Dio. La Scrittura dice innanzitutto, e lo stiamo studiando nella lettera ai Romani, negli studi nelle case, dice innanzitutto che Dio ha messo nella coscienza più profonda di ogni sua creatura la consapevolezza della sua esistenza e dell'eternità. Perciò ogni uomo che viene al mondo ha questa conoscenza profonda dentro di sé. La Bibbia continua ai Romani ancora e dice che il creato, nella sua complessa ma meravigliosa realtà, testimonia la presenza di un Dio grande, immenso. La meraviglia di un corpo umano, nella sua struttura, nella sua funzionalità, testimonia la sapienza e la perfezione di colui che lo ha prima progettato e poi creato. Tutte queste testimonianze sono molto, molto importanti, che riguardano la conoscenza di Dio, ma in un certo senso potremmo dire anche parziali, perché Dio si rivela pienamente ed esclusivamente attraverso la sua parola, la Sacra Bibbia. Difatti il tema che seguiremo in queste domeniche di ottobre è il seguente: conoscere Dio attraverso la vita degli uomini che hanno fatto la storia della Bibbia. E io credo che questo è un confronto molto immediato con noi, perché noi troveremo delle persone che hanno avuto una relazione con Dio e troveremo molti aspetti e caratteristiche sia di queste persone che siamo noi, perché erano uguali a noi, sia nel loro confronto con Dio. Inizialmente vedremo alcuni personaggi del Vecchio Testamento, partendo però dal Nuovo. Uno dei messaggi più belli che Dio ha voluto inserire nella sua parola perché rimanessero per sempre è senza dubbio il discorso che l'Apostolo Paolo ha fatto agli Ateniesi, e più tardi leggeremo alcuni brani da qui, riportato nel libro degli Atti degli Apostoli. E devo confessarvi che ogni volta che leggo questo testo degli Atti e rifletto su questo testo, io rimango sempre colpito da due cose importanti. Prima, la prontezza dell'Apostolo Paolo nel saper subito cogliere l'occasione per presentare il messaggio del Vangelo e presentare Dio. La seconda cosa che mi colpisce è che lui riesce a sintetizzare la profondità di quello che sta dicendo con la semplicità. E sono due cose molto difficili da far coesistere insieme, no? Dire una cosa profonda, ma dirla con semplicità, di modo che la gente capisca bene. E questo mi colpisce sempre. Ricordiamo che questa opportunità per l'Apostolo Paolo era venuta mentre lui attraversava la città di Atene. Era ad Atene, stava aspettando Sila e Timoteo, i suoi compagni di viaggio, per proseguire un viaggio che avevano in mente di fare, un viaggio evangelistico, e così, mentre Paolo è ad Atene, comincia a girare per la città, come faremmo noi. Gira per la città, e Atene a quel tempo era la capitale dell'impero greco, un po' più grande di quello che è adesso la Grecia, ma era capitale soprattutto e centro di incontro delle diverse filosofie e religioni che andavano per la maggiore a quei tempi. E cosa succede? Che mentre Paolo cammina per Atene, attraversa le vie di questa città, succede un fatto abbastanza singolare ma importante. Fra le varie statue che rappresentavano le credenze di diversi popoli che erano presenti lì, diverse persone, perché c'era un miscuglio di religione, lui trova un altare vuoto. Un altare vuoto con una scritta sopra. Al Dio sconosciuto, trova. Paolo rimane colpito da questa scritta. Questo atto di elevazione, consapevolmente o inconsapevolmente, rivela anche oggi il bisogno più grande e più profondo che esiste da sempre nel cuore dell'uomo, ed è appunto quello di conoscere Dio. Fra le tante divinità avevano lasciato questo spazio, perché non bastavano, come le religioni non bastano. Bisogna conoscere il vero Dio, il Dio della Bibbia. Queste parole hanno un significato importante anche per noi, che da questa mattina ci apprestiamo a seguire questa serie di riflessioni sul tema conoscere Dio attraverso i personaggi che hanno fatto la storia della Bibbia. E vorrei introdurvi in questo tema facendo riferimento alla citazione di un noto scrittore di libri cristiani, un certo Parker, che ha scritto un libro che si chiama proprio Conoscere Dio, che molti di voi probabilmente hanno letto, e se non l'avete fatto vi consiglio di fare, perché è un buon libro, veramente fatto bene. Ma lui dice, e guardate, mi ha colpito molto quello che lui dice, perché in sintesi è una grande verità, ma è anche quello che faremo noi in questa serie di studi. Lui dice, conoscere Dio è come girare intorno ad una grande montagna. Si può vedere come ella nella sua immensità domini il territorio circostante. Infatti, se andiamo al Gran Sasso, si vede questo colosso che emerge prorompente su questa pianura. Da lontano si possono scorgere e definirne i contorni, ma per vederla meglio bisogna avvicinarsi ad essa, e per conoscerla bisogna scalarla, ossia salirci sopra. Questo è l'unico modo per gustarne i particolari e per godere delle piccole e grandi meraviglie che appartengono e sono nascoste in essa. Tanta gente gira intorno a questa grande montagna, qualcuno si avvicina anche a questa grande montagna e poi cambia direzione, va da qualche altra parte. Molti, tanta gente si è accostata alla parola di Dio e poi se ne va via. senza gustare quello che c'è dentro la parola di Dio, perché rivela pienamente Dio. Questo è il grande difetto. E infatti sulla montagna, quando saliamo, troveremo quel fiore di quel colore particolare, troveremo quella pianta fatta in un certo modo, troveremo quel ruscello meraviglioso, quell'acqua fresca, quelle cose che da lontano non potevamo gustare, sicuramente. E questo è Dio. Allora, noi cominciamo a avvicinarci a questa montagna stamattina con il desiderio e la speranza di cogliere proprio quegli aspetti utili per noi ancora sconosciuti di questo grande Dio che noi chiamiamo il nostro Padre Celeste. Prima di iniziare la scalata, ritorniamo in Atti al capitolo 17 per vedere insieme i contorni di questa montagna e per poi mettere a fuoco tutti i punti salienti della vita di fede del primo personaggio biblico che andremo a vedere fra poco. Allora, Atti capitolo 17, una parte del racconto l'ho già introdotta, e Paolo, al versetto 22, vi leggerò alcuni versetti. Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, questo era un teatro dove si incontravano per discutere di ognuno della religione sua, per avere ragione, facevano dei battiti infiniti, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io veggo che in ogni cosa siete quasi fin troppo religiosi, perché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, e prende subito al volo la palla, come si direbbe in gergo calcistico. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera di mano e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di cosa alcuna. Egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni, affinché cerchino Dio, semmai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano o lungi da ciascuno di noi. Difatti lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. E qui ci fermiamo con questa lettura. Iniziamo alcune osservazioni dal versetto 24 e vediamo un po' i contorni di questa montagna. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse. L'Apostolo Paolo inizia questa presentazione di Dio menzionando l'aspetto fondamentale della sua persona e dice che egli è il creatore del mondo, ha fatto ogni cosa ed è anche il Signore dell'universo. Un Dio onnipotente, perché è ovunque contemporaneamente, è in grado di gestire ogni cosa che accade nel suo creato, è un Dio onnisciente, perché conosce perfettamente tutto. Lui sa esattamente cosa tu stai pensando in questo momento e quello che io sto dicendo in questo momento. Dio sa perfettamente tutto. Passato, presente e futuro sono una stessa identica realtà costante davanti agli occhi suoi. E Dio è anche onnipotente, abbiamo detto. Questo Dio, l'unico vero Dio, continua l'Apostolo, non abita in templi fatti d'opera di mano e non è servito da mani d'uomini. Come secondo aspetto di Dio, l'Apostolo ci viene subito ad evidenziare quella che è la caratteristica principale che distingue Dio da noi esseri umani. Dio è spirito, dunque, e non è fatto di carne e ossa come noi, ma si tratta di una persona spirituale, invisibile, eternamente autosufficiente a se stessa e che non dipende in alcun modo dalle sue creature. che la gente crede che Dio non c'è o non c'è, a lui non gli interessa affatto. Dio autosufficiente a se stesso non ha bisogno assolutamente di nessuno di noi. Anzi, esattamente al contrario, vedremo fra poco. Ma prima voglio fare una parentesi. Io non so se avete fatto caso, viaggiando, tante volte sui cartelli stradali o sui coloni dei ponti di cemento appariva una scritta in nero che diceva Dio c'è. Ma ci avete fatto caso qualche volta? Allora, io qui alla Laurentina un giorno stavo passando con la macchina per passare sotto al ponte e ho visto questa scritta nera, Dio c'è, e qualcuno in rosso ce l'ha scritto, c'è ma non si vede. Pensava di farlo ironico, ma in realtà stava dicendo la verità, pensava di offendere e screditare chi aveva scritto quella frase, ma in realtà stava dicendo quello che è vero. Dio è una persona invisibile, autosufficiente a se stessa. Anzi, al contrario, Paolo aggiunge un altro fondamentale elemento che riguarda la persona di Dio, perché dice che Egli ha dato a tutti la vita e il fiato di ogni cosa. Non è che, che Lui dipende da noi, ma siamo noi che dipendiamo completamente, assolutamente da Lui. Un Dio vivente, donatore della vita. E con queste parole si vuole anche sottolineare che non solo ogni essere umano è creato da Dio, ma anche che la sua esistenza in ogni aspetto, qualità e durata e quanto altro ancora, dipende completamente da Dio. Se tu e io siamo qui stamattina è perché Dio, come ha detto Andrea nella predicazione, nella presidenza lo ha permesso. Se Dio ti fa vivere ogni giorno e ti alzi e può vedere il sole, la luce, è perché Dio tiene in mano la tua vita e la mia vita. E poi Paolo parla dello scopo principale del perché Dio ci ha fatto, affinché cerchino Dio. Dio non ci ha creati per fare successo, Dio non ci ha creati per avere delle determinate cose, Dio non ci ha creati nemmeno per essere felici, fra virgolette. Essenzialmente Dio ci ha creati perché noi potessimo conoscerlo. E noi siamo in questo mondo per conoscere Dio. Perché? Perché Dio ha una verità essenzialmente ed estremamente importante da comunicarci, che è la salvezza nel suo figliolo. E quindi se noi crediamo in questo, vivremo eternamente. Dio ci crea in vista dell'eternità, ci dà questa possibilità. Quindi la vita è un dono di Dio per cercare Dio e per poter stare eternamente con Lui, per coloro che accettano la verità che vuole trasmetterci. Questo è il motivo perché noi siamo qui, il motivo principale. E Paolo finisce: non è un Dio lontano. Molti dicono, Dio chissà se ha dimenticato di noi, guarda il mondo come va, guarda quello che succede. No, ma come si fa a cercare Dio? Non è un Dio lontano, dice Paolo. È così vicino e disponibile che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E se questa ricerca procede a tastoni, così, è perché è colpa nostra, non colpa di Dio, perché Dio si rivela molto bene, chiaramente. È colpa nostra, del nostro peccato, del nostro orgoglio, che camminiamo a tastoni. Ovviamente con queste brevi osservazioni abbiamo appena delineato e da lontano i contorni di questa immensa, stupenda montagna. Adesso ci avviciniamo ad essa e cominciamo a vederne gli aspetti particolari. Lo faremo, come ho già detto, attraverso la vita di uno dei personaggi più importanti del Vecchio Testamento, quello che potremmo definire il patriarca per eccellenza, ossia Abramo. Abramo, colui che la scrittura stessa definisce il padre della fede. Il padre della fede. Ora sarebbe impossibile, impensabile per noi nel tempo che abbiamo a disposizione questa mattina, ripercorrere per intero le esperienze e la vita di questo grande uomo di Dio, perciò io cercherò di fare una biografia piuttosto ristretta, ma nonostante ristretta avremo qualche momento in più, ma non credo sia pesante perché faremo una biografia di un personaggio e quindi qualcosa che comprendiamo subito senza tanti sforzi, e volevo mettere in risalto gli aspetti che più riteniamo utile della vita di fede di Abramo in rapporto con Dio. Vi do alcune citazioni di versetti che non dovete cercarli, poi ve li vedete con comodo a casa perché sono alcuni. Poi quando sarà il momento che ci fermeremo sul testo ve lo indicherò io. Allora, la prima presentazione che ci viene fatta di Abramo è nel Nuovo Testamento, in Ebrei, al capitolo 11, versetto 8. E dice così: per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì. Troveremo questa parola ubbidì o ubbidienza diverse volte e la vedremo anche nella pratica molto bene stamattina. Ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Poi si va al versetto 17, sempre di questo libro degli Ebrei. Per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco, che egli che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito, egli a cui era stato detto: e in lui, in Isacco, ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare i morti. Onde è che lo riebbe come per una specie di resurrezione. Questo lo vedremo nel racconto della vita di Abramo. Volendo dare un titolo a questa esperienza spirituale di questo grande uomo di Dio, possiamo dire una fede oltre la ragione umana. Questo è il tema della vita di quest'uomo, una fede oltre la ragione umana. Il percorso spirituale di Abramo, come d'altra parte quello di ogni vero credente, come inizia? Inizia con una chiamata diversa, ovviamente, che Dio chiamava in un modo diverso nel Vecchio Testamento, a noi ci chiama uguale oggi. Come lo fa? Attraverso la sua parola. Come lo fa? Usando una persona, usando una situazione, usando certe circostanze. Ma Dio ci chiama ed è una chiamata personale, anche la nostra. Non ha parlato a me invece che a Giorgio, ha parlato a me e poi a Giorgio. Quindi è una chiamata individuale per la persona. E questo si vede in Genesi 2:1, quando ci viene detto: ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese e dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Qui troviamo, come dice anche per noi, una chiamata precisa, personale, che non lascia dubbi, non lascia incertezze. Ha fatto nome. Una chiamata che mette Abramo in condizione di dover fare una scelta di grande responsabilità. È come noi, quando scegliamo Dio, stiamo facendo una scelta di grande responsabilità, perché è una scelta destinata a cambiare radicalmente il corso della sua vita e il corso della nostra vita. Non saremo più quelli di prima. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Abramo quindi deve cambiare radicalmente la sua vita. Ed è una decisione che già inizialmente dovrà mettere in evidenza la qualità della fede di Abramo, perché dovrà dire sì o no. Quello che Dio gli chiede è molto grande. E Dio ci chiede delle cose grandi anche a noi da cambiare. Lascia la sua casa. Lascia i tuoi parenti, le persone che ti conoscono. Significava in un certo senso per Abramo tagliare le radici stesse della sua esistenza. Ora bisogna tener presente che a quei tempi le famiglie erano molto diverse da oggi. Le famiglie patriarcali erano famiglie strettamente unite fra di loro. E per di più la richiesta di Dio, pur essendo autoritaria e precisa, però mancava di quell'elemento fondamentale di sicurezza che è la meta finale del viaggio. Ma avete notato che gli ha detto: vattene nel paese che io ti mostrerò. Non sta vedendo niente in quel momento e ci vuole fede. Te lo farò vedere. Ma lo farà vedere davvero? Ma chissà, vengono in mente queste cose. Dio dunque chiama Abramo e Abramo ha modo di conoscere Dio attraverso una rivelazione personale. Dio però non soltanto si rivela ad Abramo, ma manifesta subito l'intenzione di voler prendere possesso della sua vita. E quando noi crediamo in Gesù come Salvatore, Gesù vuole prendere possesso della nostra vita, non è solo il Salvatore, ma vuole diventare anche il Signore della nostra vita. Perché? Perché Dio ha un piano prestabilito per Abramo, ed è un piano umanamente incredibile. Pensate, Abramo dovrà diventare padre di una nazione, sia in un senso fisico, che sarà Israele appunto, e poi anche nella realtà spirituale. Abramo infatti viene definito ancora dalla scrittura il padre dei credenti, ecco perché la promessa di Dio parla poi di una progenie innumerevole che non si poteva contare. Abramo dunque per fede ubbidisce alla chiamata di Dio e di lì a poco, messe insieme le sue cose, partì senza sapere dove andava. Abramo aveva già conosciuto Dio in un modo personale e molto presto conoscerà un'altra meravigliosa qualità di questo Dio che tutti quanti conosciamo, apprezziamo ed impariamo a conoscere, ossia che Dio è fedele. Dio è un Dio fedele. Infatti la terra promessa non è una fantasia, non è un pensiero vago, esiste veramente. E Dio stesso la descrive ad Abramo in Genesi 15, versetto 18, potete vederli questi versetti, delineandone perfettamente l'ubicazione e i confini. E dice, in quel giorno, quindi in un momento preciso, ad un'ora precisa, l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo, io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto, che sarebbe il Nilo, al grande fiume, il fiume Eufrate. Allora Abramo, guarda, questa terra, questo territorio è il tuo possesso e della tua progenie. E chiaramente Dio lo fa vedere. Ora subentra un fatto molto molto importante. La fedeltà di Dio alle promesse fatte, però, deve realizzarsi in una maniera miracolosa, miracolosa e sovrannaturale, perché Abramo, infatti, ha un grande problema, ha un grande impedimento, e si tratta di un ostacolo insormontabile che, umanamente, renderebbe inattuabile il piano di Dio per lui. Sara, sua moglie, infatti, è sterile. Come fa a fare Dio delle promesse così? Sara è sterile, non può avere figli. Da dove verrà questa progenie? Gli anni passano e l'attesa si fa lunga. Abramo e Sara, che già erano un po' grandini, diventano ancora più vecchi. E Abramo, che è un pochino più grande di Sara, è ancora più vecchio di sua moglie. Da dove verrà questa promessa? Gli anni passano, si stancano, sembra sfumare nel nulla, tant'è vero, e qui dobbiamo fare attenzione anche noi, c'è un bel insegnamento, che decidono di dare una mano a Dio. È qualche cosa che alle volte ci viene in mente pure a noi, non vogliamo fare una cosa, pensiamo che sia anche nella volontà di Dio, però siccome tarda a venire, diamo una spintarella in qualche modo, no? Cerchiamo di incanalarla come sappiamo far bene noi con i nostri pensieri, alla fine riusciamo ad ottenere male. Male perché Dio ci fa fare un giro tondo come fanno i bambini e poi ci riporta di nuovo lì perché dobbiamo imparare ad aspettare Dio quando ci fa le promesse. Allora che fanno? Dare un figlio ad Abramo sembra la cosa più semplice, prendiamo la serva più vicina a Sara e facciamo questa combinè, come si dice un po', no? Ma questa non è la volontà di Dio, questo non piace assolutamente a Dio, perché Dio vuole che questo sia il figlio legittimo e sicuramente verrà, perché Dio è fedele nel mantenere le sue promesse. E quindi in un caldo, caldissimo giorno d'estate, perché lì fa molto caldo, inizia a manifestarsi la volontà di Dio. Comincia a prendere forma, due angeli con sembianze umane si presentano al campo di Abramo, dove stanno Sara e Abramo, come visita, e annunciano loro che l'anno dopo, nello stesso preciso tempo, avrebbero avuto questo figlio. tant'è che Sara, che è appartata un pochino in un'altra tenda lì vicino, si fa una bella risata e gli angeli se ne accorgono che erano uscente, c'era l'incarnazione di Gesù, uno di questi angeli era l'angelo dell'Eterno, quindi vede che ha fatto questa risata. Però tutto sommato l'anno seguente, secondo la promessa fatta, il figlio naturale di Abramo e Sara nasce. E il miracolo tanto atteso e desiderato finalmente è venuto. E Abramo a questo punto aggiunge alla conoscenza della fedeltà anche un'altra qualità di Dio che ci riguarda da vicino, la potenza di Dio. Dio è in grado di trasformare le situazioni. Dio può intervenire nella vita per cambiare le cose, addirittura a livello fisico. E Gesù, che è Dio pure lui, nel Nuovo Testamento ha cambiato l'acqua col vino, ha calmato la tempesta, ha resuscitato i morti. Dio è un Dio potente che può cambiare le situazioni. Dalle piccole e grandi esperienze la vita di Abramo prosegue rivelando una fede che cresce in base alla conoscenza di Dio. Ogni ostacolo superato produce un ulteriore passo in avanti verso la profondità e la stabilità di questo suo rapporto personale con Dio. Perciò ogni volta che noi facciamo o abbiamo un problema, qualcosa è utile perché ci aiuta a conoscere di più Dio nella realtà della vita, non soltanto nello scritto, ma nella realtà della vita. Allora, fin qui Abramo ha dimostrato sicuramente di avere una grande fede, ma è una fede basata soprattutto sull'ubbidienza. L'ubbidienza è la parte di vita essenziale di ogni credente, l'ubbidienza. Ed è un termine questo che ci impone alcune considerazioni da applicare a noi stessi. Intanto è fondamentale dire subito che non si può conoscere Dio senza essergli ubbidienti, perché nel momento che noi rispondiamo alla sua chiamata stiamo già dimostrando una certa dose di ubbidienza. Un'accettazione positiva di ciò che Dio ci chiede di fare sta già ad indicare che abbiamo una certa fiducia a Lui, e se abbiamo fiducia significa anche che in una certa misura, anche se piccola, già lo conosciamo. I credenti infatti non ubbidiscono a Dio perché non lo conoscono e di conseguenza non hanno fiducia in Lui. Ora, la strada per conoscere Dio non è attraverso la via della sapienza umana o dell'intelligenza umana, come pensano gli orgogliosi e i presuntuosi. Nessun essere umano, neppure la mente più eccelsa di tutto il creato, potrà mai conoscere Dio per la via dell'intelligenza umana e della sapienza umana. E lo dico con certezza perché lo dice Dio, non io. In Romani c'è scritto: io, dice Dio, farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. La strada per conoscere Dio veramente non passa per le vie della sapienza e dell'intelligenza umana, ma passa e si manifesta esclusivamente per la strada dell'umiliazione. Se tu vuoi conoscere Dio ti devi piegare il tuo orgoglio, l'umiliazione, e per la via della fede e dell'ubbidienza. Queste sono le vie per conoscere Dio. Lo scrittore della lettera agli Ebrei, infatti, pone la fede come elemento unico e indispensabile per potersi accostare a Dio e conoscerlo. E dice infatti: ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Lui, chi si accosta, deve credere che Egli è. Deve partire con questo concetto di credere che Egli c'è, che Egli è, e che è anche il remuneratore di quelli che lo cercano. Che significa questa parola remuneratore? È un termine che significa che colui che risponde, colui che si manifesta, che si rivela, perché Dio si vuol far conoscere, non è che si nasconde e gioca a nascondino con noi. Quindi se noi lo cerchiamo con questo atteggiamento, Dio si rivela a noi pienamente. In secondo luogo possiamo dire con certezza, e la vita di Abramo lo dimostra chiaramente, che Dio si rivela, attenzione che questo ci riguarda molto personalmente, Dio si rivela sempre più pienamente a coloro che gli ubbidiscono. Fede e ubbidienza, dunque, producono conoscenza, e la conoscenza, come una specie di reazione a catena, consente a sua volta di fare dei passi più grandi di fede e di ubbidienza. È un po' un meccanismo, noi siamo obbedienti, Dio ci fa fare dei passi di più, e più vediamo Dio all'opera e più conosciamo Dio. Questo è un meccanismo che si innesta. Fede ed ubbidienza sono il carburante un po' della nostra vita di fede. Questo è l'unico modo attraverso il quale è possibile conoscere Dio. Abramo, il padre della fede, un uomo che ha conosciuto Dio per mezzo di una chiamata personale, un uomo che conosce Dio attraverso la fedeltà delle sue promesse, un uomo che conosce Dio perché agisce nella sua vita in maniera miracolosa. Umanamente potremmo dire, ma questo basta, è sufficiente, è il massimo della fede, potremmo dire noi. Ed invece non è così, invece no. Dio vuole qualcosa di più. Abramo deve salire un gradino ancora più alto e deve conoscere una realtà di Dio molto particolare, che Dio è l'Iddio dell'impossibile. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Attraverso la succinta biografia di questo grande uomo di Dio stiamo arrivando al punto centrale sia della vita di Abramo che del nostro argomento stamattina, il nostro tema, una fede oltre la ragione umana. E qui vi invito ad andare in Genesi, al capitolo 22. Perché troviamo proprio il punto centrale della fede di questo uomo che ha tante, tante cose importanti da dirci. A Genesi capitolo 22. Possiamo suddividere questo racconto intenso e meraviglioso, sicuramente uno dei più toccanti del Vecchio Testamento, in tre parti, dando un titolo per ciascuno di essi. Allora, versetti 1 e 2 è la prima parte. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. Notate la prontezza sempre subito ubbidiente di quest'uomo. E Dio disse: prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moriah, e offrilo quivi in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ancora una volta Dio usa questa cosa: vai, ma te lo dico dopo di quello che, dove devi andare e fa. Ancora una volta mette già questo ostacolo davanti. Ma io ho chiamato questi due versetti una richiesta impossibile. Dio chiede ad Abramo di sacrificare Isacco. Una richiesta incomprensibile quanto crudele. L'olocausto era ben presente nella mente di Abramo perché lo faceva lui stesso. Prendeva un animale puro dal greggio, da qualsiasi altra parte, e lo scannava, gli tagliava la gola e metteva il sangue sull'altare che aveva preparato, perciò sapeva molto bene quello che doveva fare. Questa era la richiesta di Dio, e i dettagli ci sono tutti e precisi, esattamente come quelli della chiamata, e sono dettagli anche qui che non lasciano spazio a possibili eventuali dubbi o di incomprensioni. Notate con che precisione Dio gli dà quest'ordine: prendi ora. Prendi ora, non fra un anno quando ti sentirai, ma subito, subito. Chi prendi? Il tuo figliolo. Ma quale, Signore? Quale figliolo? Ismaele? O uno dei figlioli che ho adottato nelle famiglie che fanno parte della mia tribù? No, no, Abramo. Il tuo figliolo, non hai capito? Il tuo unico. Non hai capito ancora, Abramo. Colui che ami. E poi quel nome che non avrebbe mai voluto sentir pronunciare. Isacco. Prendi Isacco. Una richiesta precisa che deve essere stata un po' una pugnalata nel cuore di Abramo. Dio, io non ti capisco. Aveva tutte le ragioni. Dio, io non ti capisco. molte volte lo diciamo anche noi, per cose molto molto meno importanti e gravi di queste. Ma qui Abramo dice: guarda Dio, io non ti capisco, io non capisco questa tua richiesta, ma come tu mi stai chiedendo di sacrificare quel figlio che tu stesso mi hai dato miracolosamente e attraverso il quale tu hai promesso una nazione umana e un'eredità spirituale innumerevoli ed eterna, perché infatti in Isacco poi c'è la discendenza che ci porta pure a Cristo. Quel figlio che ho desiderato e amato tanto, più di ogni altra cosa. Queste sono le possibili rimostranze di Abramo in quei momenti, ma il piano di Dio non cambia. Dio procede, nonostante tutto, il suo percorso e va avanti. Va e offrilo in sacrificio su uno dei monti che io ti dirò. Versetti da 3 a 8. Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino e prese con sé due dei suoi servitori e Isacco, suo figliolo, spaccò della legna per l'olocausto e poi partì per andare nel luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno, quindi ha fatto un viaggio di 3 giorni, Abramo alzò gli occhi e vide da lontano, per cui il viaggio è durato ancora di più probabilmente, il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin colà e adoreremo e poi torneremo. E Abramo prese la legna per l'olocausto e prese in mano sua il fuoco e il coltello e tutti e due si incamminarono insieme. Quando leggiamo questi passi dobbiamo crearci nell'immagine nostra, nella nostra mente, quello che sta succedendo, ed è molto importante. E mentre assalgono questa montagna, Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: padre mio, e Abramo rispose: eccomi qui, figliolo mio. E Isacco, che non era evidentemente più un bambino piccolo, era un ragazzo, un adolescente, disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figliolo mio, il Dio solo provvederà l'agnello per l'olocausto. E camminarono ambedue insieme e giunsero al luogo che Dio aveva detto, e Abramo edificò qui un altare, vi accomodò la legna, legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra la legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno, non un angelo dell'Eterno, ma l'angelo dell'Eterno, gli gridò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. E gli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli far male alcuno, perché io ora so che tu temi Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Questa seconda parte io l'ho chiamata un viaggio angosciante. Abramo ubbidisce così, come senza sapere dove andava quando fu chiamato, a lasciare la sua casa. Adesso parte con Isacco verso questo monte che Dio gli indicherà e sul quale dovrà offrire in sacrificio suo figlio Isacco. E noi possiamo immaginare, particolarmente se siamo genitori, quello che sarà passato nella mente e nel cuore di Abramo in quei giorni. Quali pensieri, quali sentimenti, quante domande, quanti dubbi. Un turbine sconvolgente di emozioni che mescolava tutto e tutto rimetteva in discussione, poi di nuovo questo tormento continuo ricominciava. Ma non basta, non basta. Il culmine della sofferenza per Abramo inizia quando insieme a Isacco comincia a salire sulla montagna. In questo dialogo che intercorre fra i due, padre e figlio, ed è estremamente commovente, perché Isacco si rende conto, comincia a capire, si guarda intorno, dice: padre mio, ma abbiamo la legna e il fuoco, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E notate ancora la fede di Abramo a questo punto. Figlio mio, rispose Abramo, il Dio se lo provvederà, l'agnello per l'olocausto. Una risposta a questa che, malgrado la tensione e l'immensa sofferenza che provava Abramo, dimostra di nuovo la sua fede incrollabile in Dio. in un Dio che aveva conosciuto e conosceva personalmente, altrimenti non avrebbe mai potuto fare, un Dio fedele che, come ha detto lo scrittore della lettera agli ebrei, avrebbe potuto anche risuscitarlo in quel momento. Quel Dio che era intervenuto miracolosamente per la nascita di Isacco non l'avrebbe abbandonato. Ed infatti l'ultima parte è da versetti 10 a 13, Abramo conosce l'Iddio dell'impossibile. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose: eccomi! E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non ti fare alcun male, non gli fare alcun male, perché ora so che tu temi Dio, giacché non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. Una fede oltre la ragione umana. Era questo il modo attraverso il quale Dio voleva essere conosciuto da Abramo. Secondo i suoi piani, i piani di Dio futuri per lui, era necessario che Abramo arrivasse fino a questo punto. L'Iddio dell'impossibile, che come era scritto nella lettera agli ebrei, sarebbe stato in grado anche di ridare Isacco ad Abramo, come per una specie di resurrezione. Allora, per terminare stamattina, due osservazioni molto brevi di questo racconto e una considerazione finale. Prima osservazione, la troviamo in queste parole: ora so che tu temi Dio. Dio soltanto conosce a fondo il cuore dell'uomo. Noi pensiamo e siamo sicuri di conoscere bene noi stessi, ma in realtà non è così. Non è così, soltanto Dio conosce quello che siamo nella realtà, e lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, di tante persone che commettono degli atti, eppure esteriormente non avrebbe mai pensato nessuno che arrivassero a fare certe cose, eppure dentro di noi c'è questo male, questa possibilità. Il peccato ha così contorto la nostra ragione e i nostri sentimenti più profondi che noi a volte riusciamo perfino a ingannare noi stessi. Ci autoconvinciamo delle cose che non sono vere. Soltanto colui che investiga i cuori e mette alle prove le nostre reni e ci conosce veramente per quello che siamo. Abramo era un uomo di fede già prima di questa esperienza. La sua obbedienza e sottomissione a Dio poteva essere un esempio anche per gli altri, ma per Dio che vede là dove nessuno può vedere, evidentemente esisteva una lacuna che doveva essere colmata. E Dio non poteva permettere, come Dio non permette a noi che ci sono delle lacune, e quindi interviene nella nostra vita. E così ha permesso questa prova per il bene di Abramo, perché il loro rapporto, e qui c'è la positività, potesse essere ancora più profondo di prima, più reale, più vero. E questo è esattamente quello che Dio vuole fare nella vita di ogni suo figliolo, nella mia vita e nella tua vita. Dio vede là dove gli altri non vedono, e ci mette a nudo quando vede Dio, non scherza. Ci mette a nudo, evidenzia le lacune della nostra fede, mettendoci sotto pressione, attraverso prove e situazioni che a volte sembrano impossibili da sostenere. Come fa Dio a permettere questo nella mia vita? Perché? Per dimostrare poi, attraverso la soluzione dei problemi o dandoci delle energie che si rinnovano per sopportare quella difficoltà, che egli è l'Iddio dell'impossibile. Questo è Dio. Lasciamo dunque lavorare Dio nella nostra vita con piena fiducia. Anche quando accadono eventi incomprensibili per noi. Dio, io non ti capisco. Ma Dio lo sa. Dio sa ogni cosa, conosce ogni cosa e sa sempre quello che fa. E tutto quello che fa ha uno scopo finale in vista del nostro bene eterno, qualsiasi cosa che non comprendiamo. Un disaccordo in famiglia, un problema economico, una malattia, qualsiasi cosa, Dio la sa, la conosce, non è strana a Lui. Seconda osservazione riguarda la natura del racconto stesso, che voi avete capito molto bene, che non si riferisce soltanto a presentare il momento culminante della vita di Abramo, in questo momento che deve sacrificare Isacco, ma proietta, ed è, quindi è profetico, nel futuro ciò che Dio Padre aveva in programma per il suo figliolo. Anche qui era il suo figliolo, era l'unico suo, perché Gesù è l'unico figliolo di Dio, era colui che amava e che Dio l'ha dato come agnello, come olocausto perfetto, senza difetto, senza macchia. Prima della creazione del mondo Dio aveva questo pensiero già. E per chi l'aveva? Per lui stesso? No, l'aveva per me e per te, per salvarci, per fare quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto fare. C'era bisogno che Cristo morisse. Questa volta il padre non ha trovato un montone da prendere al posto del figlio. Questa volta non è venuta nessuna voce dal cielo a dire fermati, Dio, non lo fare. Questa volta Gesù è dovuto morire. Quest'atto dimostra il grande amore di Dio. È un amore così grande e incomprensibile che noi creature difficilmente riusciamo a comprendere. Anzi, noi miserabili uomini, a volte nella nostra ignoranza, ci permettiamo addirittura di criticare Dio, di offendere Dio in mille modi, ma Dio fa questo, Dio non dovrebbe fare quell'altro, perché Dio fa così, perché Dio fa colà. Ma chi siamo noi? Chi siamo noi davanti a un Dio così? Considerazione finale: cosa significa per noi conoscere il Dio dell'impossibile? Beh, questa è una realtà che dovrebbe mettere radici profonde nel nostro cuore. Dobbiamo capire che Dio è l'Iddio dell'impossibile, suscitando in noi, come ha fatto in Abramo, un sentimento di completa fiducia, di sicurezza in Dio, anche nei momenti difficili. Non ci sono situazioni o condizioni nella nostra vita che Dio non conosca. Non ci sono, e nella quale egli non possa intervenire per liberarci, se questo rientra nella sua perfetta volontà, o per sostenerci, affinché impariamo a conoscere sempre di più l'Iddio dell'impossibile e per avere una fede che va oltre la ragione umana. Questo è il piano di Dio per noi, altrimenti non è fede. Se noi crediamo alle cose che si vedono, quella non è fede. Noi dobbiamo credere che Dio può fare tutto, è potente, è un Dio personale, è un Dio fedele. Signore, ti ringraziamo stamattina per questo insegnamento che viene molto lontano dalla nostra civiltà odierna, da quello che siamo noi oggi, ma è una realtà vera anche oggi. E che noi impariamo a conoscerti come ha fatto Abramo, nelle circostanze più svariate della nostra vita. La vita non è facile per nessuno, ognuno di noi qui stamattina combatte con qualcosa, che sia una cosa personale, che non riesce a vincere, un peccato, una disubbidienza, che sia un problema di famiglia, un problema di salute, un problema economico, un problema di famiglia, qualsiasi cosa, Signore. Per noi è importante sapere stamattina che tu la conosci, che tu lo sai e che tu non ci cacci via, ma che tu simpatizzi con noi, sei accanto a noi in ognuna di queste circostanze, perché desideri che noi ti conosciamo, che veniamo a te. È soltanto venendo a te che noi capiamo i motivi di quello che ci succede nella nostra vita. E così ci avviciniamo a questa montagna e cominciamo a salirci sopra, perché soltanto se saliamo sopra cominciamo a capire le cose e scopriremo delle meraviglie, scopriremo che nonostante questo tu continui ad amarci e che vuoi portarci con te in cielo e che hai preparato per noi un piano meraviglioso in Cristo, che soltanto in Lui possiamo trovare la salvezza. E Lui è quell'agnello, Signore, che non è stato sostituito, ma è andato fino in fondo. Ti ringraziamo, Signore, per questo insegnamento. Grazie che noi possiamo uscire da questa sala stamattina sapendo che c'è un Dio potente, immenso, che può fare al di là della nostra ragione umana. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.